Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un film del passato, vista la relativa povertà ovviamente dei film presenti sugli schermi in questo momento, in attesa che la Mostra del Cinema di Venezia ci dia una nuova spinta appunto per la novità, è il caso di riguardare magari alcuni vecchi film, in particolare se, come succede appunto nel caso del film di cui parliamo oggi, può esserci appunto l'occasione d'un anniversario. Proprio nell'agosto, infatti, del 1899 nasceva l'autore di questo film, Alfred Hitchcock, e il 23 agosto del 1948 questo film veniva visto per la prima volta, veniva appunto appariva sugli schermi per la prima volta. Stiamo parlando di Rope, questo è il titolo originale, in italiano era Nodo alla gola, un film, come vi dicevo, del 1948 che ho scelto per cominciare questo numero di agosto, perché occupa un posto molto significativo all'interno della carriera del suo autore. Si tratta cioè di un film che Hitchcock ha girato per la prima volta in totale indipendenza. Hitchcock aveva ovviamente cominciato la sua carriera a Londra, prima di cominciare appunto come regista, aveva cominciato come disegnatore di bozzetti, poi si era sempre più così avvicinato alla regia, aveva ottenuto dei risultati assolutamente lusinghieri e le critiche particolarmente fortunate che avevano arriso a film come L'uomo che sapeva troppo, la prima versione, I 39 gradini, Secret Agent, Giovane innocente, soprattutto La signora scompare, avevano fatto sì che i produttori hollywoodiani l'avessero contattato per un contratto. In particolare a fargli un contratto era stato David O. Selznick, il produttore forse più importante di quell'epoca d'oro di Hollywood, tra l'altro nell'anno più importante della sua carriera, cioè il 1939, l'anno di Via col vento, che è stato sicuramente il suo risultato massimo. David Selznick quindi chiamò Hitchcock a Hollywood. Hitchcock cominciò a lavorare per lui con il film Rebecca, una trasposizione cinematografica appunto tratto da un romanzo di un'autrice inglese, Daphne du Maurier, e rimase sotto contratto con David O. Selznick per 7 anni, cioè fino al 1947. David O. Selznick era famoso per i suoi memoranda, per questi appunti che mandava appunto i registi che erano sotto contratto con lui e nei quali in pratica interferiva, ma abbondantemente, pesantemente, sul lavoro di chi appunto lavorava insieme a lui. In particolare David O. Selznick teneva moltissimo a elementi come il glamour per quel che riguarda gli attori che interpretavano i film e soprattutto elementi come il ritmo del film, per cui spesso obbligava a tagli che non erano previsti appunto nella sceneggiatura originale proprio per dare una maggiore velocità all'azione e quasi sempre alla fine delle riprese principali, appunto della fotografia principale, richiedeva il rifacimento di alcune scene proprio per conformarsi a certi standard, a certi canoni che lui particolarmente amava. Selznick aveva però un'altra caratteristica che utilizzava un po' con tutti quanti, sia gli attori che i registi che aveva sotto contratto, cioè quello di non produrre se non il loro primo film, dopodiché se al film appunto arrideva il successo, aveva adottato la tecnica assolutamente fortunatissima, almeno per quegli anni, di prestare appunto queste sue preziose proprietà ad altri studi cinematografici. In questo modo riusciva ad ottenere per loro un cachet molto più alto rispetto a quello che il contratto prevedeva, continuava a pagare gli artisti che aveva sotto contratto secondo il salario che era stato stabilito e incassava ovviamente tutta la differenza, quindi arricchendosi moltissimo, quindi facendo dei grandissimi affari appunto con questa magnifica scuderia sia d'attori che di registi che aveva sotto contratto. E questo fu il caso proprio di Hitchcock, per cui aveva prodotto direttamente il primo film, Rebecca, ma l'aveva poi prestato invece per i film successivi ad altre case di produzione, alla Warner Brothers, alla RKO, per Il signore e la signora Smith, per Sospetto, per Sabotaggio, L'ombra del dubbio e Prigionieri dell'oceano. Aveva poi ancora prodotto direttamente nel 1945 Spellbound, cioè Io ti salverò, che era anche il primo film hollywoodiano a trattare esplicitamente del problema della psicanalisi. Era stato Selznick stesso a così invogliare Hitchcock su questo tema, visto che stava seguendo appunto delle sedute dallo psichiatra, perché il lavoro che faceva evidentemente lo sottoponeva a uno stress tale da così non rendergli facile la vita, e quindi appunto gli aveva chiesto di fare un film appositamente su quell'argomento. E aveva prodotto ancora, anzi più che produrre aveva addirittura scritto la sceneggiatura, quindi cancellando quella che Hitchcock gli aveva già proposto per l'ultimo film appunto della loro collaborazione, cioè Il caso Paradin. Ora, se Spellbound e il successivo Notorious, che pure aveva risentito poco delle interferenze in realtà di Selznick, visto che era prodotto dalla RKO e in quel momento Selznick era impegnato a interferire su un altro film, cioè Duello al sole, che stava producendo appunto in contemporanea. Sul caso Paradin invece si addensarono presto le nubi, l'interferenza del produttore fu particolarmente pesante, Hitchcock girò il film un po' con la mano sinistra, insomma il risultato fu abbastanza deludente, quindi la loro collaborazione si era chiusa in maniera abbastanza così astiosa e abbastanza deludente. Il film successivo, che è appunto questo Rope, tratto da una commedia di Patrick Hamilton, che si chiamava in realtà Rope End, cioè la fine della corda, il limite della corda, e Hitchcock si trovò per la prima volta completamente libero, perché produrre il film era un suo amico ed estimatore, cioè Sidney Bernstein, che gli lasciò assolutamente carta libera. E Hitchcock ne approfittò per portare all'estremo limite, veramente al limite del possibile, dell'immaginabile, una tecnica che lui aveva già cominciato ad adottare nei film precedenti, cioè quella di fare un montaggio direttamente in macchina e non in sede appunto poi di montaggio vero e proprio nel momento dell'editing. Normalmente, per esempio, Selznick pretendeva da parte dei suoi registi che girassero moltissima pellicola, chiedeva normalmente che girassero l'intera scena ripresa in campo lungo, in maniera che appunto tutta l'azione fosse ripresa in continuità in campo lungo, appunto in maniera che tutti quanti fossero presenti, e poi ciascun attore veniva ripreso appunto in primo piano nelle varie battute che diceva, in maniera da poter costruire poi alla fine la scena utilizzando il meglio appunto delle riprese effettuate. Hitchcock invece, proprio per evitare appunto il più possibile l'interferenza di Selznick, aveva già cominciato a girare solo gli spezzoni necessari, cioè a evitare intanto la ripresa della scena completa e girare soltanto i pezzettini in primo piano, in campo lungo, in piano americano, a seconda di come lui riteneva il montaggio dovesse essere effettuato, in maniera che l'unico montaggio possibile fosse quello appunto seguendo la sceneggiatura delle riprese da lui effettuate. Si poteva ovviamente ancora intervenire con dei tagli o con delle anticipazioni o posticipazioni rispetto a certe battute, a certi primi piani o così le riprese di oggetti o di sguardi, ma diciamo che il punto di vista non poteva essere cambiato, perché rimaneva soltanto quello voluto da lui. Per così portare all'estremo limite questa visione estetica del cinema, Hitchcock provò con nodo alla gola la possibilità di montare addirittura il film nella macchina da presa, e cioè di continuare a girare ininterrottamente per i circa 10 minuti di durata del rullo della pellicola e di far sì che appunto i vari punti di vista venissero eseguiti tutti quanti in piano sequenza, cioè che la macchina da presa, invece che tagliare sul primo piano o tagliare sul campo lungo, si spostasse inquadrando in primo piano o in campo lungo i vari oggetti o i vari personaggi dell'azione, ma in completa continuità. Aveva detto ai suoi collaboratori che voleva cioè girare questo film come se si trattasse di una commedia, e quindi aveva scelto appunto un testo teatrale, questo Rope End di Patrick Hamilton. A scrivere il trattamento di questo testo fu Hume Cronin, con il quale poi Hitchcock collaborò anche nel film successivo, cioè Under Capricorn, e a scrivere invece veramente i dialoghi, cioè ad adattarli piuttosto dalla versione inglese americanizzandoli, fu invece Arthur Lawrence, che poi aveva già ottenuto un certo successo con il film di cui aveva appena curato la sceneggiatura, che era La fossa dei serpenti, dello stesso anno, del 1948, ma che sarebbe poi diventato un apprezzatissimo commediografo e sceneggiatore. Ricordo alcuni titoli della sua produzione: Tempo d'estate, Anastasia, Bonjour Tristesse, West Side Story, Come eravamo, Due vite e una svolta. Questo nel corso appunto di tutta la sua carriera. La difficoltà maggiore era naturalmente il fatto che allora le macchine da presa erano assolutamente enormi, soprattutto la macchina da presa per il Technicolor, per il film a colori, era una specie di pachiderma che doveva muoversi con grande difficoltà all'interno della scenografia. Quindi quello che bisognava fare era fare posto alla macchina da presa man mano che appunto l'azione si svolgeva. Perciò tutte le pareti, tutti i mobili, tutte le suppellettili erano in realtà su delle rotelle che venivano spostate, aperte, per permettere appunto alla macchina da presa di muoversi e di raggiungere un attore o di raggiungere un oggetto e di muoversi nella maniera più veloce e più sinuosa possibile nell'ambito dell'azione. E chi appunto ha lavorato nel film, come Farley Granger, appunto raccontava che la loro difficoltà maggiore era sperare che qualcuno si ricordasse di sistemare la sedia lì dove era previsto che nel corso dell'azione si sedessero. E James Stewart ricordava anche che poteva vedere lo sguardo dei suoi colleghi diventare vitreo verso la fine dei 10 minuti del rullo, perché sentiva che tutti quanti pregavano sommessamente di non sbagliare proprio alla fine una battuta, perché altrimenti bisognava riprendere evidentemente tutto quanto da capo. Generalmente la lavorazione si svolgeva con un giorno di prova e il giorno dopo appunto il rullo di 10 minuti veniva girato completamente. E nonostante appunto la tensione, soprattutto per gli attori, appunto di mantenere la concentrazione e di non sbagliare movimenti o battute all'interno appunto di questi circa 10 minuti di movimento, e a divertirsi soprattutto furono i due attori con maggiore esperienza teatrale, cioè Cedric Hardwick e Constance Collier, che erano i due più anziani, diciamo, del gruppo, e che appunto ebbero un'esperienza molto piacevole, che ricordavano con molto divertimento e molta allegria. Nel cast c'erano James Stewart, Farley Granger, che ho nominato, John Dahl e John Chandler, che erano appunto gli altri due protagonisti della vicenda. La vicenda si ispirava vagamente, anche se poi in verità Patrick Hamilton, cioè l'autore del testo teatrale, l'aveva sempre negato, si ispirava ad un caso effettivamente avvenuto nel 1924, cioè un omicidio perpetrato da due studenti, il caso Leopold e Leb. Però il testo ovviamente poi si discostava abbastanza dalla cronaca e assumeva appunto delle connotazioni poi molto, molto differenti e molto più legate proprio allo stile di Hitchcock, legato soprattutto al tema, come sapete, della suspense. Anche se Arthur Lawrence non era molto contento di questa trovata di Hitchcock aveva voluto che la scena dell'omicidio, sia pure per pochissimi istanti, si vedesse all'inizio del film, perché fosse chiaro appunto che in quella cassapanca che c'è presente nella scenografia sin dall'inizio, il pubblico sapesse senza ombra di dubbio che quella cassapanca conteneva appunto il cadavere, altrimenti non si sarebbe creato all'interno del pubblico, secondo lui, l'attesa e la paura quasi che appunto i due venissero poi scoperti nella parte finale. I due protagonisti, vi dicevo, John Dahl e Farley Granger, in particolare Farley Granger suona al pianoforte ad un certo punto dell'azione e a questo punto Hitchcock sottolinea appunto con la sua solita ironia una battuta di Constance Collier che gli prevede un grande futuro, una grande fama grazie a quelle mani. Lei ovviamente sta parlando della sua carriera di pianista, invece la fama gli arriverà, ma sarà una fama molto, molto sinistra appunto come strangolatore. E vi dicevo, suona nel film un brano di Poulenc, cioè il Movimento Perpetuo numero 1. L'ascoltiamo. Era stato proprio Arthur Lawrence a suggerire a Hitchcock l'utilizzo di questo brano musicale che aveva appunto a suo parere la giusta ossessività e che in qualche modo manteneva nel ritmo proprio il movimento sinuoso, velocissimo della macchina da presa appunto che rincorreva sguardi e personaggi all'interno della scenografia. Vi dicevo che la durata del rullo di ripresa era di circa 10 minuti e le riprese durano appunto a seconda del loro ordine poco più di 9 minuti, 7 minuti e 50, 9 minuti e 50, 10 minuti, una in particolare il rullo numero 8 e le ultime due 4 minuti e mezzo, 5 minuti. E il trucco utilizzato da Hitchcock è quello di impedire appunto allo spettatore di accorgersi di questo passaggio tra un rullo e l'altro, facendo sì che proprio l'ultimo fotogramma alla fine di un rullo si fermasse sulla giacca di uno dei protagonisti e il primo, appunto il rullo successivo, ripartisse esattamente dallo stesso piano completamente scuro, appunto da questo blu scuro o grigio scuro che improvvisamente copre lo schermo. Anche se molti ritengono che tutto quanto il film sia girato in questa continuità mascherata, diciamo, in realtà non è così. Vi dicevo, sono 10 rulli, sono quindi 9 gli intervalli e soltanto 5 di questi sono mascherati appunto con la schiena di uno dei protagonisti, gli altri 4 sono dei tagli veri e propri, cioè un vero e proprio campo contro campo, quindi assolutamente visibili. A proposito di visibilità, c'è un particolare, cioè quello della presenza di Hitchcock, come sapete, no? Come firma, come sigla dei suoi film. In questo film ovviamente c'era una certa difficoltà, perché trattandosi di una storia che avviene tutta quanta in un appartamento, o doveva essere uno degli ospiti o altrimenti appunto diventava un po' complicato. Allora Hitchcock è possibile vederlo in realtà in un'insegna luminosa, un profilo rosso, è il suo famosissimo profilo, quello che poi diventerà così il distintivo anche della serie televisiva Alfred Hitchcock presenta, che si vede sulla destra dello schermo e di sotto c'è un nome, Reduco, che è la marca poi di un prodotto dimagrante al quale Hitchcock aveva fatto riferimento, inventandolo ovviamente, non che fosse un prodotto realmente esistito, per un'altra sua apparizione, cioè quella in Prigionieri dell'Oceano, in cui appariva invece su un giornale appunto nel prima e dopo la cura dimagrante. Secondo alcuni, ma altri invece pensano che non sia lui, Hitchcock appare anche all'inizio del film, cioè sui titoli di testa, ed è sulla strada prospiciente all'appartamento, la macchina da presa poi appunto dalla strada dove passano alcuni passanti, uno di questi, quello col giornale, se rivedete il film fateci attenzione, dovrebbe essere appunto Hitchcock. Dalla strada, vi dicevo, risale invece verso la camera dove si sta svolgendo il delitto e dove poi si svolgerà l'intero film. Così come la strada è il preludio al film, la strada è anche il finale, perché al momento in cui il protagonista James Stewart, il professore, scopre appunto il delitto e smaschera i due assassini, riapre le finestre e dalla finestra giungono i rumori della città. In lontananza si comincia a sentire una sirena che arriva, si cominciano a sentire le voci di chi appunto ha sentito uno sparo e quindi ha dato l'allarme, come se improvvisamente quell'incubo claustrofobico a cui abbiamo assistito e che si è svolto tutto quanto all'interno di questa stanza improvvisamente si fosse rotto questo incantesimo malefico e dall'esterno appunto ritornasse la realtà, ritornasse in qualche modo l'ordine che ovviamente condanna non soltanto i due autori dell'omicidio ma anche il professore che involontariamente con le sue teorie ha fatto sì che appunto i due trovassero una giustificazione teorica alla loro azione. Insomma, un film da rivedere se ne avete l'occasione. Con questo io vi saluto per oggi, vi do appuntamento a mercoledì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.